/ Radio Web presenta
Chiedi al Presidente.
In diretta tutte le risposte del Presidente nazionale.
Ci siamo come ogni ultimo mercoledì del mese, è il momento in cui le ascoltatrici e gli ascoltatori di / Radio Web possono porre attraverso tutti i tanti e variegati canali che hanno a disposizione le loro domande al presidente nazionale UIC Mario Barbuto. Bentornato Press.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Buongiorno.
Salutiamo innanzitutto Renzo, salutiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, i tecnici che ci aiutano in questa trasmissione. Ho avuto la sensazione che si parlasse di un tal Vladimir Ilyich Ulyanov.
Eh sì, una gran bella storia che il nostro amico Alessandro Forlani ha rievocato in un podcast che è disponibile su Rai Play Sound che si chiama Lenin a Roma. Te lo consiglio, Press, io me lo sono proprio divorato in macchina. È una gran bella rievocazione storica su due binari, la piccola e la grande storia, messe insieme con la capacità che tutti conosciamo
che ha,
di Alessandro Forlani.
Alessandro, certo, infatti.
Decisamente.
Ne approfittiamo per salutarlo se ci ascolta.
Sì, sicuramente, l'abbiamo appena congedato.
Infatti ho accolto le ultimissime battute del suo intervento, come sempre interessante, accattivante.
Sì. Sì, decisamente. Dopo l'altro suo lavoro su Sigonella, che è un altro consiglio di ascolto a chi non l'avesse ancora fatto, sempre podcast su Replay Sound, quell'episodio che conoscono tutti, ma come l'ha raccontato lui, pieno di dettagli, non tutti particolarmente noti.
Va bene, immagino.
Poi di un'attualità press bruciante nel confronto.
La questione è capire
che il presente perde malamente nel confronto.
Potrebbe perdere, sì, anche perché lì abbiamo detto con chiarezza che sul nostro territorio l'autorità la facciamo noi e non accettiamo che gli altri vengano a imporci ciò che dovremmo fare o non dovremmo fare. Poi ognuno prende le sue risoluzioni, giustamente, ma insomma una bella pagina di storia italiana è stata quella, pur nella tristezza, perché non dimentichiamoci, si stava parlando del rapimento, possiamo dire, proprio
sequestro
di una nave da crociera con 4.000 passeggeri a bordo,
della morte violenta di uno di loro.
Di loro e il rischio per tutti gli altri, perché in quelle vicende e in quei frangenti non si sa mai come la piega che le cose possono prendere.
Già.
E comunque sono tutti belli argomenti, belle ragioni per parlarne fino a domani mattina, ma noi ovviamente abbiamo altro.
Sì, sì, neanche poco di cui discorrere, caro Press, perché poi il
intanto
primo
sottolineiamo che, eccolo, sottolineiamo che è il primo appuntamento dell'anno questo e speriamo che di cominciare bene anche un anno nuovo, un anno pari, 2026, e vediamo che succede. Abbiamo finito quello vecchio con una bella un bel risultato riguardante la nostra unione, la nostra IRIFOR con la legge di bilancio, dove abbiamo ottenuto un riconoscimento molto forte, molto significativo, che si svilupperà nell'arco di 2 anni, 2026 e 2027. Inoltre abbiamo consolidato anche alcuni elementi, cercando di tamponare anche i tagli ordinari, almeno in parte. Penso alla Biblioteca di Monza, penso alla Federazione degli Istituti e anche ad altri. Insomma, un risultato che nel frangente attuale, ma anche a prescindere dal frangente attuale, direi che è stato ed è molto importante. Ora ci attendono Intanto i due progetti che ci sono già stati assegnati, uno dal Ministero del Lavoro e uno dal Ministero della Disabilità, e che abbiamo l'onere di portare, di avviare e di portare a conclusioni, uno della durata di 30 mesi, l'altro mi pare di 18, e poi abbiamo un bando importante annunciato dal Ministero della Disabilità, con tante opportunità di impegno che non riguarderanno solo la nostra sede nazionale, anzi danno possibilità a tutte le nostre sedi, sia territoriali che regionali, di sottoporre e presentare progetti. Quindi richiameremo l'attenzione dei nostri presidenti e dei nostri dirigenti a livello territoriale e regionale, perché ci sia un impegno forte su questo versante, che potrebbe donarci grandi opportunità di sostegno e di svolgimento di attività a favore dei nostri soci. Ovviamente questo lascia anche sullo sfondo, ma ormai si stanno determinando tutte le condizioni perché noi possiamo costituirci con le 100 associazioni collegate in rete associativa che darà ulteriori opportunità, ulteriori possibilità per la partecipazione ai bandi, ai finanziamenti di sostegno alle attività degli enti del terzo settore. E quindi anche quest'anno, insomma, apremo e ci sarà molto da lavorare, e soprattutto con un grande coinvolgimento del nostro territorio. E poi, che dire, tra poco cominciano le Olimpiadi, poi le Paralimpiadi.
Ricordiamo a chi ti ha sentito presso, insieme al numero uno del CIP De Sanctis, che è disponibile. Disponibile in podcast, naturalmente, la puntata del mensile / sport a cura di Uber Perfler di mercoledì scorso, quindi se non avete ascoltato. Dialogare il presidente Barbuto, il presidente del CIP De Sanctis, andate a recuperare. Prossimamente, presto, allora io ti riscoccio nel mensile sportivo anche per farti chiacchierare col presidente Fispi Calviti, che è un grande, certo, che è dei nostri.
Un grande amico, oltre che presidente della FISPI, che è un grande amico, anzi ci siamo visti proprio ieri per mettere a punto alcune cose relativamente alle iniziative e alle attività di quest'anno. Sono attività che stiamo potenziando per dare sostegno al territorio, alle nostre società sportive, ma quest'anno vorremmo organizzeremo anche un grande evento sportivo nazionale comune tra Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e FISPIC, poi andremo più nel dettaglio. Credo che sarà qualcosa comunque che si realizzerà in autunno, subito dopo l'estate, qualcosa di nuovo, di particolare, di importante, che insomma sarà un altro momento per portare all'evidenza e all'attenzione della società civile, anche delle autorità di governo, delle autorità dello sport, l'impegno che c'è da parte nostra come sostenitori, ovviamente, ma poi da parte del CIP, soprattutto delle sue federazioni, tra le quali la FISPIC, appunto, per valorizzare ovviamente gli atleti e i talenti a livello sportivo, ma per valorizzare soprattutto la pratica sportiva come occasione di benessere personale e di contatto sociale per tutti noi. E questo sarà molto importante, credo, e lavoreremo anche su questo fronte e su questo terreno.
E questa è un'anticipazione bella su cose che ci hai dato, presidente.
Perché ci divertiremo con l'evento nazionale, sarà una cosa molto, molto particolare. Comunque ne parleremo più avanti, adesso è un po' prematuro parlarne.
Ci siamo ed è bello soprattutto chi ci segue da sempre sa l'importanza che da questi microfoni si è sempre dato allo sport paralimpico, sia ovviamente dando voce alle grandi e ai grandi protagonisti, ma tenendo sempre il riflettore ben acceso sull'accessibilità proprio alla prima esperienza, allo sport di base, a quello spopolare i divani, come dice Hubert, che è doveroso, è una leva di inclusione più forte di tante altre, di emancipazione nel senso pieno del termine.
E questo che mi ha spinto anche ad accettare l'idea di portare per qualche centinaio di metri la fiaccola olimpica, proprio per dare il senso dell'inclusione dello sport come momento di inclusione. Poi tanti nostri atleti e non atleti hanno partecipato in altre frazioni, altre tappe, è stata una cosa molto bella. E invece, caro Renzo, ti devo dire che restando in ambito sportivo, ho approfittato la settimana scorsa.
Io lo so già, raccontiamolo. Io ho avuto una soffiata, la so questa cosa.
Io ho approfittato delle opportunità che offre uno dei nostri maggiori stadi italiani, San Siro per tutti, e sono andato alla partita Inter-Arsenal. Ci siamo comunque divertiti, ma insomma ci saremmo divertiti di più
con un altro risultato. Però diciamo il contesto, una grande partita in un grande stadio con una posta in palio importante, deve essere stata una bella emozione.
Certo, per chi ama il calcio. Mi hanno regalato anche una maglietta nella quale sono indicato col mio nome come numero uno.
Oh, che bello! Vabbè. Complimenti all'Inter, allora.
Vabbè. Va bene così, ma insomma è stato, purtroppo dato lo svolgimento della partita, sul risultato c'è poco da discutere, speriamo meglio stasera, dai, anche se, è un po' così sta cosa.
Del resto, il calendario era strano, presso, lo sai benissimo, iniziava in un certo modo e poi diventava
quattro partitacce, meno male che le prime quattro sono state sfruttate bene,
ha fatto poi, il suo la squadra.
Poi per la verità, a parte la partita della settimana scorsa sulla quale non c'è assolutamente discussione, però sulle altre due penso che un punticino ci stava, insomma, sia con l'Atletico di Madrid che con il Liverpool, insomma,
Ma del resto potresti aver visto, non sappiamo come finirà la stagione, di sicuro in questo momento la settimana scorsa presso hai visto la squadra più forte d'Europa di questo momento.
Sì,
dominatori assoluti in patria in Europa,
davvero,
quelli dell'Arsenal.
Proprio davvero il modo in cui padroneggiano il centrocampo, la partita, non ce n'è. In questo momento proprio non ce n'è.
Onore al merito, assolutamente.
Sì, assolutamente.
Ed eccoci qui, allora, caro
Press. Noi lasciamo le vicende sportive a stasera, magari.
Infatti siamo alla vigilia di quest'ultimo turno di Champions, poi ne parleremo. Nel mentre, ovviamente, caro Press, tantissimi già ci hanno scritto. Io ho tutti gli schermi davanti. La prima cosa che ti vado a leggere, parto da WhatsApp, il più fresco di tutti, facciamo il contrario e partiamo dalla fine. Dalla fine partiamo da un saluto dalla nostra amica presidente Mirella Gavioli, che ci scrive,
saluta Mirella ovviamente
di cuore, come sempre, per Mirella, che dice: buongiorno a tutti gli ascoltatori, al nostro presidente che anche come Tedoforo è riuscito a far parlare di noi al mondo intero. Vi ascolto oggi da una Mantova fredda, piovosa e ventosa, rivolgendo un pensiero a tutte le nostre sezioni e alle popolazioni che, vittime del maltempo, stanno soffrendo in questo momento e nei giorni passati nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. A loro tutta la mia e la nostra solidarietà e disponibilità. Mi ha colpito una brutta influenza, ma non per questo si smette di pensare e di fare per la nostra unione. Buona giornata a tutti da Mirella Gavioli. In bocca al lupo, di prontissima ripresa intanto.
Cioè, innanzitutto, poi ringrazio davvero Mirella per aver portato l'attenzione su questo argomento. Ci sono sicuramente tante persone che soffrono, c'è quella situazione in provincia di Caltanissetta, che è veramente impressionante, con un paese che sta proprio scivolando a valle. E abbiamo chiesto in quel caso se c'erano persone, nostri associati o persone non vedenti coinvolte. Pare di no, e comunque davvero vedere una popolazione di migliaia di persone perdere proprio tutto da un momento all'altro, perdere la casa, perdere le loro certezze, insomma, sono cose che fanno piangere sicuramente.
Sì, decisamente. Io poi per varie casualità della vita sono passato più volte da quelle parti e purtroppo mi viene con rabbia da dire, Press, non so se anche tu conosci la zona, se ci sei passato.
Sì, abbastanza.
È una di quelle situazioni, non l'unica nel nostro paese, in cui quando non succede niente è perché è andata bene.
Credo che attendessero che da circa 30 anni la messa in sicurezza
Esatto.
del territorio,
Esatto.
insomma, vabbè, noi poi facciamo scuola agli svizzeri, per carità, ora con tutto il rispetto e l'indignazione e l'orrore di quanto è successo a Capodanno. Però, fare la voce grossa per imporre squadre di investigazione e miste, che forse va anche bene per fare presto, quando in Italia sappiamo quali sono i tempi e quali sono i significati veri del presto e del tardi, insomma, lascia un po' così. Vabbè.
Già, decisamente. Proseguiamo con le risposte del presidente ai quesiti degli ascoltatori. Adesso la volta siamo sempre su WhatsApp di Marco Martini che dice: Presidente, buongiorno.
Marco da
Sta per.
Firenze, mi pare.
Sì, da Firenze, Marco ci
Ciao
scrive.
Marco.
E dice: sta per arrivare tanta tecnologia sul mercato, ma quanta di essa sarà davvero utile per noi non vedenti? L'intelligenza artificiale ci prospetta una migliore mobilità, tra quanto potremo godere di questi benefici? Capisco che la domanda sia ostica, non è facile fare previsioni, è un azzardo. Dalle notizie in mio possesso si parla di pochi anni. Vorrei notizie nel merito di qui sopra, sempre che ce ne siano, ovviamente. Salutoni da Firenze, grazie a tutti voi per esistere, siete un supporto fondamentale. Un abbraccio, vi ascolto via radio.
Grazie Marco, ma indubbiamente, come dicevi tu, il discorso potrebbe essere amplissimo, ma io non mi voglio nascondere dietro ampi discorsi. Ti posso dire quello che abbiamo in animo di fare noi. Tra le risorse che abbiamo ottenuto dalla ultima legge di bilancio per il prossimo biennio, c'è una quota importante dedicata a quello che noi abbiamo chiamato l'unione digitale. In quel contesto proporrò domani alla direzione nazionale, e spero che lo approvi, che una quota, una parte non determinante, ma una quota significativa di questa risorsa venga utilizzata per una ricerca sperimentale. Da svolgere sui famosi cosiddetti occhiali intelligenti, chiamiamoli per capirci, cioè quello strumento nato per gioco che ha come destinatari sicuramente un pubblico vasto, e gli ultimi a cui pensavano erano senz'altro i non vedenti e gli ipovedenti, ma che invece i non vedenti e gli ipovedenti forse hanno capito che potrebbe essere usato da parte nostra almeno su tre versanti per contrastare la disabilità visiva, e cioè da un lato la mobilità, dall'altro l'esplorazione dell'ambiente e il terzo la lettura e la possibilità di interpretazione e di illustrazione delle immagini, delle foto, eccetera. L'intelligenza artificiale può fare molto da questo punto di vista. Pensiamo alla capacità di descrizione delle foto e delle immagini, che è davvero già importante, già alta, ma sulla quale si può fare di più. Questa ricerca che vogliamo condurre insieme a produttori mondiali, internazionali di questo dispositivo, insieme anche a oculisti, ortottisti, esperti tiflotecnici, persone non vedenti e ipovedenti ovviamente, ci prefiggeremmo di condurla in modo da sviluppare proposte di implementazione di nuove funzioni e di nuovi elementi software dentro questi dispositivi, in modo che non siano più soltanto, come dire, un gioco e che quindi siano utilizzati da noi solo di riflesso, sebbene molto utilmente in certi casi, ma che possano davvero diventare uno strumento, un ausilio che migliora la nostra vita quotidiana. Poi, in senso della tecnologia, tanta roba, cioè pensiamo al fatto che ci sono taxi senza pilota in parti del mondo e che già vanno e vanno da soli, questo ci fa capire in pochi anni dove si potrebbe arrivare, addirittura forse a possedere un'automobile e guidarsela, tra virgolette, guidarsela da soli. Quindi si può fare tanto, Marco, noi non dobbiamo restare indietro, ma noi dobbiamo anche, quando abbiamo delle risorse piccole o grandi a disposizione, utilizzarle per dare una spinta, uno stimolo a queste strumentazioni, a questi dispositivi, in modo che vengano incontro alle nostre necessità e che possano quindi essere proficuamente utilizzati proprio nella nostra vita quotidiana, muoversi, leggere, sapere che cosa c'è intorno, riconoscere le persone che ci passano accanto e chissà anche tanto, tanto altro di più. Dobbiamo essere in marcia e non restare indietro su questo.
Ecco, un buon assist a quello che stavi dicendo, Presidente, per tirare fuori la domanda, ad esempio, di Sandro, che andava proprio a chiedere, c'è qualcosa, un prodotto, un oggetto che le piacerebbe far realizzare, qualcosa che effettivamente migliori qualcuna delle nostre attività? Credo che in parte tu
Ah,
abbia già risposto, Pres.
sì, primo in un senso, io poi le cose vanno valutate una per una nella loro specificità, ovviamente, ma io credo meno alla realizzazione di strumenti ad hoc, di strumenti specifici, eccetera. Credo di più alla possibilità di implementare funzioni importanti e utili per noi nell'ambito di strumenti, diciamo, di uso comune, di uso generale. Ora, è chiaro che uno strumento che noi abbiamo promosso per la nostra mobilità e autonomia, come può essere l'ET Smart, per esempio, è uno strumento dedicato, però anche lì è uno strumento dedicato, ma che implementa tecnologie raffinate, ma comuni. Ma c'è, cioè, qualcosa che ti permetta di essere autonomo nel camminare, o che ti permetta di essere, come dicevo prima scherzosamente, autonomo nel prendere un'automobile e andare dove ti pare, o che ti permetta di leggere un libro potendone decifrare tutte le immagini una per una in tutti i dettagli, eccetera. Per me sono cose importanti. Per un ragazzo che pratica sport e che gioca a calcio, per esempio, avere forse un pallone con maggiori possibilità di orientamento o punti di riferimento non invasivi, ma efficaci, che siano in grado di darti sempre la tua posizione all'interno del campo di gioco, magari è qualcosa che potrebbe interessargli più di quanto possa interessare a me. Magari a me poteva interessare qualche paio di lustri, qualche paio di decenni fa. Ora, insomma, è un po' tardi. Ecco, per cui ognuno di noi poi ha le sue vocazioni, le sue aspirazioni, insomma, ecco, però sono tanti punti comuni e su questo dobbiamo fare forza. ed essere tutti insieme nell'andare verso la direzione giusta dell'uso di questi oggetti, di queste cose, rispetto ai quali anche le autorità governative, le istituzioni ci devono aiutare, prima nella ricerca e poi nella possibilità di acquisire, perché investire migliaia di euro non è sempre facile, ma per esempio quegli occhiali intelligenti oggi con 300-400 euro, che pure sono una somma importante, ma insomma si riescono a prendere, sono un po' alla portata di tutti, però dovrebbero fare molto di più e potrebbero fare molto di più di quello che fanno.
Ecco, se restiamo in un ambito, diciamo così, tecnico, perché c'è un messaggio che ci ha mandato l'ascoltatrice Clara, che dice: oggi dove si possono acquistare con sicurezza prodotti tiflo informatici?
Beh, con sicurezza, diciamo che i venditori, i distributori italiani che distribuiscono prodotti tiflotecnici digitali, eccetera, per quello che mi risulta, sono tutti abbastanza seri e affidabili. È chiaro che poi ognuno dovrebbe sforzarsi prima di acquistare prodotti che hanno pur sempre un costo ragguardevole, dovrebbe sforzarsi di capire se sono proprio l'oggetto più funzionale, più adatto alle sue necessità e alle sue aspettative, perché non sempre e non tutti sono uguali e, come dire, paragonabili. Entrando nel mondo, per esempio, dei display braille, dei terminali braille, c'è chi desidera un numero maggiore di celle, chi lo desidera invece di più la portatilità e quindi la leggerezza, anche se con celle ridotte, chi amerebbe avere la tastiera Braille in modo da poterlo utilizzare anche in scrittura, chi invece si accontenterebbe di una riga di lettura purché piccola e ben portatile. Chi lo vorrebbe indipendente con una sua memoria autonoma e delle sue funzioni, e chi invece ritiene più funzionale ed efficiente poterlo collegare a un computer o uno smartphone, che sicuramente poi sono strumenti che hanno delle capacità di aggiornamento e delle capacità di funzionamento molto maggiori di quello che può essere un dispositivo Braille dedicato in se stesso. Quindi ci sono tante, tante necessità, però per la verità i produttori e i distributori, soprattutto, perché in Italia produrre si produce poco, si distribuisce quello che viene da fuori, ma quelli che conosco io e che mi vengono in mente sono tutti di grande affidabilità, di grande serietà. Però a ciascuno il consiglio che posso dare è: verificate bene, disturbate, andate a vedere l'apparecchio, pretendete di dedicarci qualche ora per provarlo, per capirlo e per rendervi conto effettivamente di quelle che sono le aspettative e di quello che l'apparecchio può dare.
Abbiamo in linea un'amica che ci ha chiamato, Patrizia da Latina. Patrizia, bentornata.
Buonasera a tutti.
Cara Patrizia, ciao,
Buonasera.
buonasera a te. Sono
Buonasera,
stato proprio
innanzitutto.
nella tua città e aspetta,
Infatti io c'ero, però non ho fatto in tempo a salutarvi perché sono andata via prima.
c'era tanta gente, io poi a un
Tantissima.
certo punto sono dovuta andare via, però insomma è stata una bella iniziativa, una bella cosa. La presentazione di questo progetto di legge sui consulenti alla pari. Un giorno magari chiederemo a Slash Radio di parlarne perché è una cosa importante che potrebbe avere anche un significato professionale, ma che ha comunque un grande significato di autoaiuto, di supporto. E quindi, però non voglio rubarti la domanda, Patrizia, quindi lascio a te la parola, scusami se.
Ecco, grazie. Poi non ho fatto in tempo a salutarvi, comunque ecco, volevo fare i propri complimenti anche a Carlo pubblicamente perché è stata una bellissima cosa anche di qualità, bellissimo anche l'Ollo dell'Europa di Latina, veramente è uno dei migliori hotel.
Bella, qui c'erano quasi 200 persone, tantissima gente.
È bella, proprio c'era una qualità incredibile, grazie. Poi volevo dire, ecco, grazie perché l'app Poste Italiane, quando io ho segnalato la situazione della poca accessibilità riguardo i bonifici, è stata messa a posto. Però nella parte invece della ricarica del Poste Pay è uguale, insomma, è poco accessibile come era, lo era prima riguardo i bonifici, quindi ecco, se si può segnalare.
Proveremo a insistere anche su questo, Patrizia, vediamo sì. se piano piano gli sviluppatori del software di Poste Italiane ci accontentano anche su questo, punto.
Grazie
a te, Patrizia.
Grazie, buona serata.
Grazie, buon lavoro. Ciao.
Salutiamo e ringraziamo Patrizia che ci ha chiamato, linee aperte naturalmente. Torniamo alla messaggistica. Presta, c'è Alfredo che domanda: cosa si farà per ricordare Paolo Dunchi, di cui anche la radio ha parlato, peraltro ieri pomeriggio, quindi chi non avesse ascoltato la trasmissione la può recuperare in podcast come di consueto. Presta.
Paolo è stato sicuramente qualcosa di significativo, perché ha sviluppato un valore e una capacità, cioè quella artistica, quella dello scultore. Tra l'altro ha regalato anche alla nostra sede nazionale una sua scultura che abbiamo tenuto qui con noi e che ora, completata la ristrutturazione, tornerà nel mio ufficio come era prima. E credo che Paolo vada ricordato innanzitutto in collaborazione con la nostra sede di Massa Carrara, con il nostro Giorgio Ricci, e lui abitava proprio di fronte alla sezione, quindi sicuramente una persona che è sempre stata vicina alla sezione, un divoratore di libri parlati. E credo che andrebbe ricordato mettendo in luce e in evidenza proprio questo tipo di valori artistici, questo tipo di realizzazioni artistiche che secondo me tanti di noi avrebbero la possibilità, la potenzialità di realizzare, ma che purtroppo ancora si sono limitate soltanto a pochi casi. Io ricordo in anni passati, ma non lontanissimi, delle attività che si svolgevano tutte le estati proprio a Carrara in collaborazione con la scuola di scultura. Carrara poi è la regina del marmo, quindi queste cose sono assolutamente di casa, e c'erano persone, vi partecipavano persone non vedenti, sia italiane che anche provenienti da altri paesi, ed erano momenti davvero belli, importanti. Non so se ancora continuano, ma spero che Slash Radio ci aiuti magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, proprio a ricordare Paolo, la sua attività, ma avendo anche la possibilità di ascoltare altri grandi artisti che ci sono tra di noi. Penso a Tagliaferri, penso a Del Bianco, insomma, e a tanti altri. Adesso farei torto ad alcuni che poi non menziono.
Ne abbiamo, per fortuna ne abbiamo.
Ne abbiamo, e li ricordo tutti proprio di questi artisti delle arti rappresentative, delle arti come la scultura, eccetera. E al di là di questo so che sono uno strumento anche da un punto di vista educativo e formativo. Si fanno laboratori per i ragazzi. Ricordo laboratori che ho avuto occasione di visitare e nei quali mi sono potuto divertire sporcandomi le mani insieme agli altri, con gli altri, per esempio dedicati a persone con disabilità plurime, che trovavano e trovano in questo tipo di espressioni tanto significato, tanto coinvolgimento, tanto modo di esserci e di sentirsi parte, proprio partecipando. Quindi credo che il ricordo, l'onore migliore, più grande che si può fare a Paolo e al suo ricordo è quello di continuare a parlare di queste attività e di queste possibilità espressive che ci sono anche al nostro interno, anche nella nostra associazione, anche tra i ciechi e gli ipovedenti, pur soffrendo di questo limite visivo.
Prendo spunto da una delle caratteristiche che ci hai ricordato, Press, divoratore di audiolibri, oltre che artista, Paolo
È
Dunchi,
vero,
perché
Paolo.
ci sono un paio di domande, a riguardo. Leonardo scrive: non sarebbe magnifico farci portatori di una bella iniziativa riguardante gli audiolibri, tipo un premio per i migliori speaker o i prodotti più performanti, magari estendendolo anche a quanti, oltre al CNLP, producono audiolibri? Io credo che vinceremmo noi. Questo è Leonardo. Ci aggiungo pure il messaggio di Pino, così dai un'unica risposta, Press. Pino dice: ora sono finiti i lavori nella sede di Via Borgognona. Ci racconta com'è stato cambiato il libro parlato e quante cose in più vengono fatte ora che sarà certamente tutto ottimizzato?
Beh, sicuramente l'idea del premio è stimolante. È stimolante anche per poter socializzare, condividere queste attività che noi non solo vogliamo svolgere all'interno e con finalità di incremento del catalogo, come è giusto che sia, ma che vogliamo e stiamo esportando anche in tante realtà della nostra comunità, della comunità sociale, a partire proprio dalle scuole. Con tante scuole stiamo realizzando convenzioni e protocolli proprio per portare i ragazzi a produrre libri, ovviamente di qualità e di livello che non sono quelli del professionista, ma che permettono di sviluppare anche tante attività volontarie. E addirittura diverse aziende, grandi aziende, anche aziende marchi importanti, anche della moda e di altri settori merceologici, stanno dedicando ore del loro personale mettendole proprio a disposizione nostra del libro parlato, eccetera, per avere delle realizzazioni di questo tipo. Certo, all'interno ora è tutto il libro parlato e la sua struttura sono tutti completamente trasformati e automatizzati. Gli apparati, gli impianti che erano ancora degli anni 80, anni 90, sono stati rinnovati completamente. Potete immaginare questo. È un vantaggio anche per i lettori, anche per gli operatori, gli assistenti di cabina, eccetera, perché possono lavorare meglio, con maggiore efficacia e con una precisione sicuramente più alta, e anche la qualità del prodotto è una qualità che è già stata altissima. Il nostro centro del libro parlato ha un grande merito sin dal 1957, quando ha cominciato a funzionare, quello di puntare sempre sulla qualità più alta. E oggi, con l'uso di queste tecnologie dedicate, questa qualità sarà ancora maggiore, ancora migliore. Magari dedicheremo un giorno chissà, una puntata di Slash Radio a raccontare il libro parlato, ma facendolo raccontare anche proprio direttamente dagli speaker, direttamente da coloro che vi operano, come forse anche più normale, più naturale, più giusto che accada.
Bella idea, io intanto l'ho segnata, così ce la teniamo in agenda.
Raccontiamolo questo libro parlato, può essere una bellissima idea.
Presta, allora le domande sono tantissime. C'è Sabrina che chiede: buongiorno Presidente, potrebbe cortesemente chiarire la situazione IRIFOR delle sedi regionali e sezionali? Stanno circolando informazioni discordanti. Qual è la tempistica prevista per eventuali variazioni?
Allora, entro il 31 di marzo del 2026 tutte le strutture che si trovano, diciamo, che sono classificate come ONLUS, devono decidere se entrare nel terzo settore o perdere anche la qualificazione di ONLUS. Nel caso che perdano la qualificazione di ONLUS, devono stabilire come devolvere quello che possiamo chiamare il patrimonio, cioè quello che hanno in cassa, eccetera, eccetera, quello che si è sostanzialmente accumulato nel periodo in cui erano ONLUS. Per entrare invece nel terzo settore, oltre che uno statuto adeguato, ma noi abbiamo lo statuto nazionale di IRIFOR, ovviamente, che può comprendere anche tutte le strutture territoriali, occorrono alcuni requisiti. Il più importante di questi requisiti è la disponibilità di un capitale, un patrimonio cosiddetto di almeno 30.000 euro. Non tutte le nostre strutture territoriali al momento, stiamo realizzando una mappa completa delle strutture per capire qual è la situazione, non tutte le nostre strutture oggi dispongono di questa disponibilità e ovviamente diventa difficile e anche poco giustificabile da un punto di vista contabile pensare che noi possiamo finanziare 30.000 euro per ogni struttura perché diventino enti del terzo settore. Quindi questo è un passaggio, è un momento cruciale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'IRIFOR se ne stava occupando proprio un'oretta fa durante la sua riunione. C'è uno studio legale. C'è uno studio legale specializzato, c'è un notaio e nello stesso consiglio di amministrazione è stata identificata una figura altamente competente, altamente capace per aiutare a secondare questo processo, però non credo che sarà possibile che tutte le strutture possano diventare enti del terzo settore. Attenzione! In qualunque momento poi si può sempre costituire un ETS senza necessità e obbligo di passare da ONLUS a ETS. Chiarisco meglio: se oggi una struttura territoriale non ha i requisiti per passare da ONLUS a ETS, non vuol dire che fra 6 mesi questa stessa struttura non possa invece chiedere di diventare ETS indipendentemente dal fatto che abbia smesso di essere ONLUS. Quindi, per carità, nulla di precipitoso, nulla di terrificante, però è un momento diciamo difficile, complesso da un punto di vista normativo, che stiamo cercando di gestire e di strutturare al meglio. È chiaro che quelle sezioni territoriali che non riusciranno, perché non hanno i requisiti, non riusciranno ad essere immediatamente IRIFOR ETS, continueranno ad essere supportate dalla struttura regionale, in modo che per quanto riguarda l'attività formativa, i corsi e le attività che ogni struttura territoriale IRIFOR svolge, nulla venga perduto e nulla venga tolto ai nostri soci, che poi la cosa più importante è quella che ci preme di più, che ci sta più a cuore.
Resto nel solco delle domande, diciamo così, istituzionali, perché c'è l'ETI 77 te, anzi no, prima c'è Bruno, perché restiamo sulle istituzioni territoriali. Bruno domanda: la vita e le attività delle sezioni, cosa può dirci se migliora, se progredisce, e come valuta le sezioni e i consigli regionali?
Una domanda da...
da convegno, grosso modo, come risposta.
È una cosa facile. Ma riassumiamola in poche parole per adesso. Noi abbiamo un grande obiettivo, cioè quello di fare in modo che la nostra presenza si senta e si avverta soprattutto principalmente sul territorio, perché è quello il punto cruciale nel quale si manifestano le necessità e le esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti. C'è stata negli ultimi 2 anni un'inversione di tendenza, quindi una crescita del numero dei soci, il che lascia pensare che le sezioni operano meglio. Lo statuto approvato nell'ultimo congresso di ottobre rende anche un po' più facile la gestione delle sezioni, soprattutto di quelle quelle più piccole, che magari potrebbero avere maggiori difficoltà. I consigli regionali di norma garantiscono un raccordo e una presenza diciamo così sufficienti e accettabili. Alcuni di loro poi sono eccellenze, anche perché riescono a utilizzare risorse significative provenienti anche dalle loro regioni. Pensiamo alla Sicilia, alla Sardegna, alla Lombardia, alla Campania, al Lazio, ma insomma tante. Quello che di cui avvertiamo la necessità è un continuo bisogno di formazione da parte dei nostri dirigenti, perché gestire le attività dell'Unione anche in una sede territoriale, anche in una sede territoriale piccola, è complesso, non è facile, richiede conoscenze, competenze, assunzioni di responsabilità, e questo abbiamo, diciamo così, l'obbligo, il dovere e il compito di garantirlo attraverso una formazione adeguata, ma soprattutto attraverso un supporto adeguato, che a partire dalle sedi regionali, ma soprattutto da questa sede nazionale, deve essere dato a tutte le sezioni. Supporto che è innanzitutto e prima di tutto finanziario, ma che è anche di orientamento, di consulenza e di sostegno, perché ci sono anche questioni legali, controversie, non vi dico in questo periodo tutte le storie legate all'imposta, all'IMU o ad altro tipo di imposte, all'IRES, insomma ci sono davvero tante difficoltà che ogni sezione non può e non deve affrontare da sola, ma che deve essere affrontata attraverso il nostro supporto e il nostro sostegno. E poi c'è tutto il tema del patrimonio sociale, del patrimonio associativo, che deve essere, secondo me, valorizzato di più, utilizzato meglio, sfruttato meglio per gli scopi associativi. Il nostro patrimonio soltanto in parte è dedicato a sedi delle nostre sezioni territoriali e dei nostri consigli regionali. In altra parte è posto, come si suol dire, a reddito, però si potrebbe fare molto di più, si potrebbe economizzare una parte delle spese, che poi sono spese correnti, spese comuni. Pensate solo alle assicurazioni. E quindi questo è un versante sul quale bisogna impegnarsi tanto, e poi altri elementi delle attività territoriali che dobbiamo continuare a monitorare. Ne accennavo uno all'inizio, si sta aprendo una grande opportunità di partecipazione a bandi pubblici, a bandi specifici, in particolare del Ministero della Disabilità, ai quali possono e devono, dico io, accedere anche le nostre sedi regionali e le nostre strutture territoriali, perché questo significa recuperare risorse, fare risorsa e quindi mettere poi a disposizione queste risorse dei nostri soci. Poi abbiamo un grande progetto di unione digitale che prevede tutta la digitalizzazione delle nostre sezioni per un rapporto di maggiore efficienza delle sezioni con la struttura nazionale, ma soprattutto delle sezioni con i soci per favorire la partecipazione e la democrazia a qualsiasi livello, sia nella fruizione dei servizi che nella espressione della propria volontà e dei propri diritti e doveri di socio.
Allora, accoppio due messaggi, quello di Leti 77 che avevo accennato, che
Non è
chiede,
Leti, non è Leti Smart.
no, 77, quindi è proprio
77.
una versione successiva, più aggiornata,
Va bene, è chiaro.
evidentemente. Dice, com'è cambiato, che cosa è cambiato nella direzione, cosa si aspetta dai diversi componenti? Mentre Simo domanda, com'è cambiato il modo di fare il presidente tra un mandato e l'altro?
Tra un mandato e l'altro di solito non cambia tantissimo perché è difficile che ci sia un'interruzione, in genere c'è una continuità di mandato, però è chiaro che quando comincia un nuovo mandato, forti dell'esperienza del passato e anche di regole che cambiano nel frattempo, ti guardi intorno e cominci a ragionare sulla possibilità di modificare alcune cose importanti nell'organizzazione, nei rapporti, eccetera, che di solito si fanno meglio a inizio mandato, come in questi mesi. Penso, per esempio, a tutta la questione della attribuzione degli incarichi, non incarichi alle persone, penso a, per esempio, la produzione della stampa Braille o cose di questo genere, alla attribuzione delle consulenze, eccetera, che poiché è cambiato, abbiamo voluto cambiare il nostro regolamento amministrativo contabile, quindi rendere più trasparenti le procedure per questo tipo di assegnazioni, e anche per stare al passo con i tempi d'oggi, e anche perché noi utilizziamo risorse pubbliche e di queste risorse dobbiamo rispondere non solo a consuntivo, ma anche a preventivo, tra virgolette, cioè dobbiamo saper dire stiamo per scegliere un consulente per svolgere una certa attività, però questo consulente viene scelto attraverso una procedura di comparazione, di comunicazione e informazione al pubblico, per cogliere gli eventuali interessati a partecipare, insomma, una quantità di cose. Quindi, da questo punto di vista, sta cambiando molto il modo di fare il presidente, perché diventa sempre di più quello una sorta di direttore del traffico che ci deve permettere di utilizzare le procedure migliori, le strutture più rispondenti, in modo da poter avere i risultati più efficienti. Quindi, in questo senso, sì, penso che anche tra un mandato e l'altro cambiano un po' di cose, e soprattutto in questo ultimo mandato, penso che cambieremo anche un po' di cose che magari non si vedranno subito proprio nella gestione amministrativa, eccetera, che è una cosa importante, magari sottostante, ma in realtà che poi ha il suo il suo peso nel funzionamento della macchina. E poi sempre di più, come sapete, anche le risorse che noi assegniamo alle sezioni sono risorse che da un lato tendono a mettere tutte le sezioni richiedenti su un piano di assoluto equilibrio e assoluta parità. Quindi tu hai un bando nel quale detti le regole all'inizio, a priori, e poi tutti devono conformarsi a quelle regole, che sono regole uguali per tutti. Questo è il modo corretto di procedere e di gestire. E dall'altro lato, su queste risorse, e qui dobbiamo ancora fare tanti passi avanti, andare a verificare gli effettivi risultati che l'impiego di queste risorse ha prodotto sui singoli territori, perché le risorse devono dare risultato e devono servire anche a mettere le sezioni stesse nella condizione anche di autoprodurle nel futuro. Le sezioni non devono dipendere dalla struttura nazionale o dalla sede nazionale, devono essere messe piano piano e sempre di più in condizione di essere autosufficienti e di bastare a se stesse e alle proprie attività. Un lavoro lungo, enorme, come vedete, che non finirà mai, che sarà continuato poi dai presidenti che verranno dopo, dai dirigenti che verranno dopo. La direzione, in termini numerici, è rimasta quella, era stata costituita 2 anni fa, quindi non c'erano grandi ragioni per cambiarla, c'è solo un avvicendamento, tutti i componenti sono coinvolti non solo nelle loro singole materie di interesse e di pertinenza, ma proprio in una gestione che è collettiva, collegiale, e nella quale tutti si cerca di condividere la responsabilità delle decisioni.
Tiziana chiede: ci dice qualcosa in merito al progetto relativo alle case della luce, quanto si è raccolto in pratica, di che si tratterà in concreto? Piccolo inciso, presto, abbiamo ancora molte domande e non molto tempo, ti chiedo magari un po' di sintesi, così diamo soddisfazione a quanti più ascoltatori possibile.
Proviamo a fare sintesi. Le case della luce saranno strutture sperimentali, credo ne siano state pensate 6, che devono servire a sperimentare per, si pensa, almeno 300 giovani nei primi 2 anni, 300 persone, modelli di vita indipendente, con tutto quello che questo significa, quindi casa tecnologica, intelligente, possibilità di comunicazioni, autonomia personale e tutto quello che ne consegue. Un progetto che tende a sostenere il grande obiettivo strategico della vita indipendente.
Bene. Andando avanti, c'è Anna che ritira fuori un'idea che le ascoltatrici e gli ascoltatori ogni tanto ci rappresentano. Sarebbe bello organizzare una specie di festival o di concorso musicale che racchiuda persone non vedenti e ipovedenti con in premio la produzione di un CD musicale e magari l'organizzazione di un concerto. Che ne pensa, Presidente?
Allora, il premio, sì, credo che sia una cosa innovativa, almeno in parte, ma il concorso musicale, mi pare che Slash Radio già fa qualcosa a questo livello, ha fatto qualcosa a questo livello anche di significativo. E sul concerto o sul CD, il CD credo che sia una cosa un po' complessa. Il concerto, perché no? Sarebbe anche carino, forse. Qualche volta, ricordo, in qualche premio Braille qualcuno ha trovato uno spazio anche per esibirsi in quella circostanza, anche se ci rendiamo conto che quel contesto forse non è proprio il contesto giusto, bisogna pensare a qualche contesto ad hoc.
Hai detto premio Braille, prova a indovinare.
No,
Ce l'abbiamo. Questa volta la fa Giulio, che chiede se si farà e se cambierà forma. Dice, siamo solo a gennaio, ma la domanda decisamente non può mancare.
No, si farà sicuramente. Forma potrebbe essere una cosa molto particolare, una sorpresa. Abbiamo già preso qualche contatto, stiamo cercando di approfondirli e basta, mi devo fermare qui su questa cosa. Però potrebbe essere un format diverso dal solito.
Allora, a proposito di celebrazioni, c'è pure Aldo che chiedeva come si celebrerà nel 2026 la giornata del Braille, la giornata. Si riuscirà a organizzare qualcosa di nuovo?
Ma noi diamo indicazioni innanzitutto a tutti i nostri territori perché organizzino la giornata del Braille sul loro territorio. A livello nazionale quest'anno abbiamo scelto abbiamo scelto la provincia più che la grande città. L'anno scorso abbiamo fatto Roma, Cagliari, come vi ricordate, 2 anni fa Genova, quest'anno la provincia che si concretizza in 2 città che sono Trapani e Ascoli. Però 2 bei momenti sicuramente fatti con le scuole, fatti con l'università, e quindi coinvolgendo, parlando sempre agli altri, parlando con lo sguardo rivolto verso fuori, non verso l'interno, e dando valore appunto alla provincia, alla piccola, tra virgolette, alla piccola sede piuttosto che alla grande città, per portare il messaggio del Braille, il linguaggio del Braille dovunque.
A proposito di organizzazioni, c'è Barbara che ricorda che una volta è stata fatta una notte bianca della radio, veramente bellissima, non si potrebbe ripetere in estate, a giugno, a luglio?
E questo lo giriamo ai nostri dirigenti della radio.
Certo, ce li abbiamo da questo.
ce li abbiamo.
Ci abbiamo anche gli insonni, quindi. Sì. Perché no? Perché
ma la
no?
Direttrice dov'è? È silente.
Incombe,
ma sì, in modo silente.
Sovrintende sempre, sì, certo. Anche quando fisicamente non c'è, è nel nostro studio.
Il vero direttore è quello che non c'è mai e si fa sentire sempre.
Esatto, è un identikit perfetto. Ultimissime domande, presto. C'è Miriam che dice, non si potrebbe trovare un modo per ascoltare anche con Alexa i podcast della radio usando Spotify o altre piattaforme o costruendo un'apposita skill come per esempio a Radio 24? Non credo sia troppo complesso né oneroso, no, sarebbe assai
non
utile.
Non penso sia complesso, credo che si possa fare. Ci ragioniamo, ma non vedo perché non si debba poter fare.
Bene, Giuseppe ricorda il canale YouTube della radio, chi ancora non l'avesse fatto si vada a iscrivere che è gratis e clicchi sulla campanella degli avvisi in modo che ogni qualvolta noi andremo a caricare dei nuovi contributi e questo accade in maniera pressoché quotidiana arriverà.
La campanella si fa
sentire. La campanella, esatto, manda la notifica, abbiamo già più di 1000 contributi che è il meglio del meglio dei nostri incontri pomeridiani. Chiudiamo con Guido, intanto ringraziando tutti gli altri che hanno scritto, tanti sono auguri di buon lavoro, buon anno, visto che era l'appuntamento di gennaio, siete stati tantissimi e ve ne siamo grati, mi scuso con chi non abbiamo fatto in tempo a leggere. La chiusura che dicevo con Guido è: non si può fare nulla per convincere anche Mediaset ad audiodescrivere almeno qualche film o qualche fiction?
Ma qualcosa si potrebbe fare. Certo, sono televisioni commerciali, non è sempre facile, però qualcosa si può sempre tentare di fare. Noi con Mediaset non abbiamo avuto grande fortuna fino adesso. Questo non vuol dire che non si possa migliorare per il futuro e vedere di introdurre l'audiodescrizione. Stiamo lavorando anche con Sky, sia per il discorso di accessibilità audiodescrizioni, ma anche per la accessibilità del telecomando, della TV e dei loro programmi. Quindi ci dobbiamo lavorare, ragazzi, c'è solo da fare quello.
L'ultimo messaggio mi arriva invece sul numero privato ed è: vi ascolto anche dall'ufficio, ascolto tutto, sento tutto e vi mando i miei saluti. Che ti avevo detto, Press?
Hai visto come
non si scappa mai dalla direttrice, non c'è verso proprio.
Però che direttrice sarebbe?
Infatti è proprio quel che deve fare, lo fa alla perfezione.
Salutiamo Luisa intanto.
Ciao Luisa.
La ringraziamo almeno per la pazienza di averci ascoltato. Bene,
siamo arrivati per questo mese.
Sì, caro Renzo, per questo mese siamo arrivati, ci risentiremo a febbraio, siccome febbraio è corto, non so se come sarà l'ultimo 25
sì,
febbraio,
25
mercoledì.
Febbraio.
E noi diamo appuntamento a tutti al 25 febbraio, mercoledì.
Alle 16.30, non prendete impegni quindi. Presse, grazie.
Quindi che avete già un impegno, quindi
esatto.
L'avete già preso.
E che impegno. Alla prossima!
Vi aspettiamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata e in bocca al lupo.
Evviva!
Avete ascoltato?
Piedi al Presidente.
In diretta, tutte le risposte del Presidente nazionale.